Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Good Times, la trasmissione che vi accompagna nel fine settimana in onda come sempre il sabato mattina dalle 11.30 alle 12. Anche oggi è una puntata molto ricca, quindi la cominciamo subito, più tardi vi parleremo di musica, in particolare di musica sinfonica, lo dico soprattutto per i bambini e le bambine all'ascolto, perché questo concerto vi riguarda, vi piacerà e vi riguarda. Ne parliamo più tardi con un direttore d'orchestra e invece adesso andiamo a parlare di uno spettacolo di teatro. Più tardi poi avremo la solita consueta panoramica di teatro con Ira Rubini, ma adesso andiamo a parlare di uno spettacolo che ci sarà domani, domenica 26 gennaio in Shigera per la rassegna Brume della Ribalta. C'è uno spettacolo importante, interessante e anche divertente che si intitola Rom contro tutti. È uno spettacolo di e con Rashid Nikolic, che è in collegamento con noi. Grazie per essere qui, ciao Rashid.
Grazie a voi.
Grazie a te, grazie a te. Allora andiamo a raccontare che cosa succede in Shigera, come dicevamo un attimo fa, in questo fine settimana. Però partiamo un po' dall'inizio, se sei d'accordo, dalla tua storia, certo. da dove nasce la tua arte.
Allora, io sono di etnia Rom, la mia è una famiglia mista, e arriviamo dal dopoguerra jugoslavo e abbiamo fatto un periodo come rifugiati a Berlino e poi siamo arrivati in Italia, dove siamo stati messi per la prima volta in vita nostra all'interno dei campi nomadi, situazione che in Jugoslavia non esisteva e in Germania nemmeno, perché infatti i campi sono un retaggio solamente italiano.
E prima cosa dopo... da sapere.
Esatto, sì, prima cosa, i campi nomadi esistono solo in Italia, quindi sedetevi bene sulle vostre sedie a casa, preparatevi. E il vero nome dei campi nomadi dovrebbe essere in realtà campo di concentramento su base etnica per soli Rom. Ecco, dopo il periodo nel campo siamo riusciti, insomma, a entrare in casa dove abbiamo sempre vissuto quando eravamo in Jugoslavia, ci tengo a dirlo. E da lì, insomma, è nata, è uscita fuori la mia passione che mi ha trasmesso mio nonno per la falegnameria, che poi è diventato il mio lavoro, quello di marionettista, cosa che si è sempre legata, sia per me che per mia sorella, che siamo entrambi attivisti e artisti, al nostro, insomma, tutto il nostro reparto culturale etnico. E quindi, naturalmente, la mia passione per il mio lavoro è diventata anche l'unica cosa che continuo sempre a ridipingere durante tutte le mie opere, e fino ad arrivare poi ad avere solo uno spettacolo che parla solamente della questione Rom in maniera più approfondita, più forte, che è Rom contro tutti, che sarà questa, infatti, domenica alla Shigera.
Domenica, domani alle 21 alla Shigera, via Candiani 131. È uno spettacolo che tu porti in giro già da qualche anno, se non sbaglio dal 2021. L'hai detto, tu sei artista e attivista, e questo è uno spettacolo che, in modo anche molto divertente, si propone di distruggere gli stereotipi, e sono tantissimi legati proprio alla cultura Rom. Ci fai qualche esempio delle cose di cui tu parli nello spettacolo?
Sì, durante lo spettacolo io faccio questa formula per cui il pubblico può liberamente e in maniera anonima mettere per iscritto la sua domanda, l'assurdità, la cosa più eccentrica o qualcosa che vuole risolvere sulla questione Rom o che vuole dire in faccia a una persona Rom ma non ha il coraggio. E quindi i bigliettini che escono fuori sono la qualsiasi, e anche se spesso a partecipare allo spettacolo sono persone interessata alla cultura, mentalmente aperte, tra virgolette, mettiamola così, alla fine dello spettacolo si scoprono tutti i razzisti. E devo dire che a Milano, proprio qualche tempo fa, un anno fa più o meno, mi è uscita una delle domande più assurde, che era questa, per capire qual è il tono. È vero che gli Z, tra virgolette, che i Rom pungono i bambini metropolitana col lago per farli piangere tutto il giorno? E questo di, proprio un mattone pesantissimo, certo, che rivela dove siamo noi Rom, che non siamo stati messi soltanto nel campo nomadi, ma siamo stati messi sotto i letti e negli armadi dei bambini, proprio come strumenti utili a un'educazione basata sulla paura.
Eh sì, certo, la ferocia contro la comunità Rom è una di quelle più dure a morire.
In Italia è particolarmente forte, sì. Dati del 2015, l'85% degli italiani odia i Rom, che è una parola fortissima, sì, e precede solo la violenza.
Una serata quindi, quella di domani in Shigera, così un po' indispensabile. Come si esce da questo spettacolo? Di sicuro ci si diverte, è uno spettacolo anche un po' di stand-up comedy, se non sbaglio.
Sì.
Come si esce da questo spettacolo?
L'idea è quella di un match culturale, quindi c'è una parte dello spettacolo, ha molta improvvisazione, ma lo spettacolo è orientato a dare delle informazioni, un po' col sorriso per sdrammatizzare, ma poi si parla anche di cose veramente, veramente serie, genocidi di massa, la schiavitù dei Rom, la Seconda Guerra Mondiale. In generale la gente esce rendendosi conto che sui Rom c'è una pagina già scritta nella loro testa. È una di quelle culture su cui tutti pensano di sapere tutto, ma tutto quello che sanno è sbagliato. E quindi l'idea è di insinuare dentro di loro questo seme di senso critico, di riprovare a riscoprire questa cosa, ma anche non soltanto, perché sennò sembra che parliamo solo del campo nomadi, solo della povertà, solo di quella piccola percentuale dei Rom che vive in questa situazione, anche scoprire la bellezza della cultura Rom. E quelle parti della cultura Rom che sono di valore, condivisibili e anche forse delle cure per alcune cose dell'Occidente.
Rashid Nikolic, domani in Shigera alle 21 con il suo spettacolo Rom contro tutti. Senti, passiamo a un brano. C'è un brano che mi vuoi consigliare, qualcosa che dovremmo conoscere?
Ah, bah, allora, secondo me da mettere assolutamente Jhelum Jhelum di Shaban Bajramovic, che è l'inno Rom.
E allora lo mettiamo. Grazie ancora per essere stato con noi. Ci vediamo domani in Shigera, via Candiani 131. Ci vuole la tessera ACI. Alle 21 comincia lo spettacolo e prima naturalmente si può mangiare qualcosa. Grazie ancora Rashid Nikolic per essere
grazie
stato con noi.
Ci vediamo in scena.
Ciao.
Jhelum Jhelum, un gole dromeia, malak dilem, chorore romesa, Jhelum Jhelum, un gole dromeia, malak dilem, bakhtale romesa. Oh, ora male, oh, chavale, oh, brero male, oh, chavale. Que caleia cai sigurle sardu cale draca a lavoli la que caleia cai sigurle sardu cale draca.
E allora andiamo a cambiare discorso, andiamo a cambiare musica e andiamo a parlare del concerto che ci sarà oggi pomeriggio all'Auditorium di Milano. Diamo il benvenuto al maestro Marcello Corti, direttore dell'Orchestra Sinfonica Junior di Milano. Grazie di essere qui con noi.
Grazie Elena.
Grazie a lei, grazie a lei. Allora, la prima cosa che chiedo è di raccontarci le due orchestre, perché appunto oggi alle 18 saliranno sul palco dell'Auditorium, come dicevamo fa, ben due orchestre, l'orchestra Kids e quella Junior. Che cosa sono e da chi sono composte?
L'orchestra Kids e l'orchestra Junior sono due piccole parti del grande progetto che l'Orchestra Sinfonica di Milano ha e costruisce per i giovani, e cercando di coinvolgere i giovani in un percorso straordinario che in questo caso li porta ad essere protagonisti di un vero percorso orchestrale. Le due formazioni quindi sono composte da ragazze e ragazzi che vanno, nel caso della Kids, dai 10 ai 15 anni, nel caso della Junior dai 16 ai 19 anni, e hanno l'obiettivo principale di avvicinare le nuove generazioni al grande repertorio sinfonico. Perché? Perché il grande repertorio sinfonico spesso non è raccontato, e spesso appassionare i ragazzi a questa musica, che è bellissima, interessantissima e divertentissima non solo da suonare ma anche da ascoltare, è difficile, perché in Italia abbiamo una cultura divulgativa musicale molto concentrata sull'opera, perché siamo il paese dell'opera. Il repertorio sinfonico è un attimino messo in secondo piano o da parte, per cui l'Orchestra Sinfonica di Milano ha anche questi progetti straordinari con proprio quell'obiettivo lì: la Kids in modo un pochettino più graduale, la Junior in modo più diretto, avvicinare le nuove generazioni al grande repertorio sinfonico.
Ecco, ma allora, per i bambini e le bambine all'ascolto, e i ragazzini e le ragazzine, che cos'è il repertorio sinfonico? Proviamo a definirlo insieme.
Il repertorio sinfonico è quella musica che è fatta solo per essere ascoltata da suonata, quindi ci sono solo gli strumenti musicali, non ci sono cantanti, non c'è teatro, non ci sono costumi, ma è musica che viene solo suonata, ed è musica incredibile che racconta storie, che racconta emozioni, ma che non bisogna vederle, non c'è nessuno che le sta fingendo su un palcoscenico, sono emozioni che si sentono attraverso le orecchie, ma poi si trasformano automaticamente in emozioni. Diciamo che sono emozioni suonate, questo potrei dire a un bambino, emozioni suonate.
Come si accede a queste orchestre?
Si accede attraverso una prima mail, un messaggio, un contatto. Si trovano tutte le informazioni sul sito della Sinfonica di Milano. Bisogna cercare il reparto educational, la sezione sulle orchestre giovanili. Si fa una piccola audizione, che audizione è una parola che fa paura, ma in verità di solito siamo in tre persone, io o la mia collega, la direttrice della Kids, e due persone dello staff, Elisabetta e Carola, che ascoltano quello che i ragazzi o i bambini sanno fare su uno strumento musicale, ma non per dire sei bravo o non sei bravo, ma per dire: accidenti, ti vogliamo coinvolgere in questo progetto, ma vogliamo costruire questo progetto esattamente su di te, e quindi vogliamo sapere quello che possiamo farti fare per costruire un repertorio, per costruire un percorso che non sia né troppo difficile né troppo facile, ma esattamente pensato per farti crescere, mettendoti un pochettino in difficoltà, ma anche dandoti la possibilità di migliorare e poi di accedere alle emozioni di fare musica insieme.
Ecco, è un vero e proprio progetto formativo, quindi, al termine del quale, Marcello Corti, che cosa può succedere? Cosa succede di solito? Si continua, si passa a un'altra scuola, si passa a un'altra orchestra, cosa succede?
Può succedere di tutto. Io posso parlarti della mia realtà, che è quella dei ragazzi dai 16 ai 19 anni, che accoglie un po' veramente tanti casi diversi. C'è chi continua a fare il musicista, si appassiona e dice: io voglio fare della musica sinfonica o comunque del lavoro in orchestra la mia professione. C'è chi invece già negli anni in cui è all'interno dell'Orchestra Sinfonica Junior dice: io la musica la tengo come passione, vado a studiare ingegneria, però voglio continuare a suonare perché sono nel gruppo, perché mi diverto, e quindi magari porta avanti ancora un anno, due anni l'Orchestra Junior e poi continua la sua attività musicale o nell'orchestra amatoriale o nelle bande, ci sono tante bande sul territorio, o in altri progetti che a Milano ci sono, può fare veramente quello che vuole. E poi c'è chi invece continua, e questa è la cosa più bella e la cosa più preziosa per la Sinfonica di Milano, c'è chi, appassionato dall'interno, da orchestrale, decide di continuare invece come pubblico, perché dice: accidenti, io non posso più fare a meno della musica sinfonica, vado ad ascoltarla. E allora si abbona o va a sentire i concerti che la Sinfonica di Milano propone. E uno dice: sì, ma magari sono concerti che a me non interessano, ma c'è talmente tanto all'interno della stagione della Sinfonica che c'è un po' di tutto per tutti. Io arrivo da settimana scorsa, ero seduto in platea ad ascoltare la Sinfonica di Milano che faceva la colonna sonora di Skyfall 007 James Bond dal vivo. Ecco, tutti possono trovare il loro percorso, chi come ascoltatore, chi come professionista o chi continua come appassionato e amatore. I più piccoli hanno poi invece l'orchestra Kids e sfocia invece nell'orchestra Junior. Questi sono i percorsi possibili. Poi, se non c'è il percorso adatto per il musicista X, se ne inventerà uno lui, perché le strade della musica sono veramente infinite.
Meno male, meno male. Allora, oggi pomeriggio sul palco dell'Auditorium di Milano salgono appunto le orchestre Kids e Junior della Sinfonica. E che cosa succederà allora oggi pomeriggio su quel palco?
Questo pomeriggio succede qualcosa di straordinario. La Kids farà la prima parte del concerto con una sinfonia di Haydn, a cui seguirà l'album per bambini di Tchaikovsky, negli arrangiamenti pensati apposta per una formazione fatta di ragazze e ragazzi e anche qualche bambino. E poi arriviamo noi con l'orchestra Junior, che suoneremo Tsar Boris, che è un'ouverture di Kalinnikov, suoneremo l'Orfeo agli Inferi di Jacques Offenbach e suoneremo un capolavoro assoluto che è Finlandia di Jean Sibelius. Potrei dire questo brano è importante per questo motivo, questo altro brano è importante per quest'altro motivo, ma la verità è che è tutta musica che è capacissima di emozionare, di sorprendere, a volte anche di spaventare, perché la musica può far paura. Per cui quello che succederà sul palco è quello che succederà dentro nell'animo di chi sarà nel pubblico ad ascoltare, e ognuno avrà le sue reazioni diverse, quindi io non lo posso sapere, lo scoprirete se verrete a sentirci oggi pomeriggio, perché è vera ne varrà la pena.
Ultima domanda, Marcello Corti, che è il direttore dell'Orchestra Sinfonica Junior di Milano. C'è qualche piccolo rito che si fa prima di cominciare un concerto, qualcosa di scaramantico?
Io ho un piccolo mio rito. Quando entrano i musicisti, io sono lì di fianco all'ingresso dove entrano anche loro, i miei musicisti della Junior, e gli parlo, gli dico: allora mi raccomando, andrà tutto bene, suona forte. Io ho questa ritualità di parlare, stemperare e divertirmi con loro subito prima del concerto, magari dicendo anche qualche sciocchezza, cercando di far diventare anche questo momento di tensione parte di un grandissimo gioco, perché alla fine in francese giocare la musica, jouer la musique, significa suonare, e quindi noi andiamo sul palco innanzitutto per giocare, per divertirci con le emozioni, con i suoni, quindi io stempero la tensione in questa maniera. È un rito, sì, lo faccio sempre e mi diverto molto, tra l'altro.
Sembra un rito. Allora, ci vediamo oggi pomeriggio alle 18 noi sotto, voi sopra al palco dell'Auditorium di Milano. Grazie ancora molto a Marcello Corti, che è il direttore dell'Orchestra Sinfonica Junior di Milano. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, ci vediamo stasera.
Jean Sibelius, l'abbiamo nominato, con Finlandia, la sua sinfonia con il nostro ospite e ci accompagna, le sue note ci accompagnano verso il teatro, quindi altri palcoscenici su cui ci porta, come sempre, la nostra Ira Rubini.
Buongiorno Elena e buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Good Times. Eccoci alla pagina del teatro. Questa settimana ci sono state molte produzioni che hanno debuttato e ci concentriamo su quelle del piccolo teatro, dove ha da poco visto la scena il nuovo lavoro firmato dal regista Antonio Latella, che al piccolo teatro di casa e soprattutto è certamente uno dei nostri registi più visionari, intelligenti e suggestivi. Si tratta di Zorro, che, come dice il titolo, si ispira al celebre personaggio di fantasia che è stato anche protagonista di un telefilm molto popolare anche in Italia, un telefilm americano, e da lì parte questo spettacolo in cui tre interpreti grandi d'età e anche molto grandi per la loro capacità interpretativa, più un altro interprete che invece è un pochino più giovane e rappresenta un'altra generazione, si alternano nei quattro ruoli che nel telefilm erano quelli principali: Zorro stesso, il poliziotto che era poi il sergente Garcia, il cavallo Tornado di Zorro e il servo muto che appunto lo accompagnava dappertutto. I performer si alternano in questo ruolo attraverso un meccanismo ripetitivo, quasi un cortocircuito, che parte da una parola chiave in un girotondo continuo, anche drammaturgico, firmato da Federico Bellini, su una scena volutamente spoglia dove spicca una cabina per farsi le fototessera e dove i nostri personaggi, tutti vestiti da Zorro, con costumi molto vistosi, insomma molto appariscenti, si alternano, come dicevamo, nell'interpretare i vari ruoli, oltre ad avere anche la capacità, nel caso di un interprete, di suonare dal vivo, cantare dal vivo una serie di canzoni originali oppure di grandi successi a seconda del momento. Ve lo consigliamo veramente, ha debuttato da pochissimo e insomma parecchi giorni in scena, quindi vale la pena di andarlo a vedere. Marco Paolini ha debuttato a sua volta al Teatro Strehler, perché Zorro invece è al Teatro Grassi, al Piccolo Teatro Grassi, e invece Marco Paolini al Piccolo Teatro Strehler, dove il suo ultimo lavoro, Darwin Nevada, ha debuttato anche lì, anche in questo caso da poco. Una cittadina nel mezzo dell'America profonda, vicina al confine col Centro America, proprio i luoghi dove spesso, insomma, ci sono passaggi di emigranti. La storia di un uomo che si allontanato dalla propria casa, dalla propria donna, e che ha avuto una vita piuttosto avventurosa, che decide di fare ritorno, ma quel ritorno non avverrà mai, non possiamo dirvi perché, per non rovinarvi la sorpresa. In tutta questa storia, che viene interpretata con una scena che riproduce uno di quei trailer, di quelle roulotte giganti che in America sono la casa di molte persone, e che riproduce questo microcosmo, questa piccola cittadina che si chiama proprio Darwin, si fa anche invece una riflessione scientifica aiutata dai molti autori, tra cui Telmo Pievani, sulla storia del padre, delle teorie evoluzioniste, e lo fa proprio Marco Paolini, che entra ed esce dall'azione scenica al Teatro Strehler, dunque ancora per molti giorni. Per pochi giorni invece in scena, quindi praticamente solo a cavallo del weekend, L'Empireo, l'ultimo lavoro firmato da Serena Sinigaglia al Teatro Carcano, che Sinigaglia condirige con Lella Costa. In scena ci sono quasi tutte le attrici di Atir, in un coro, perché il testo di Lucy Kirkwood, un'autrice britannica molto celebre, parla di una giuria femminile che nel Settecento si trova in un piccolo paese rurale della Gran Bretagna a giudicare una ragazza che si è macchiata di un omicidio, ma che dice di essere incinta e quindi potrebbe sfuggire alla condanna. Uno spettacolo che riflette sul fatto che le regole fissate dagli uomini imprigionano anche tutta la comunità femminile di un piccolo villaggio. Quindi anche qui una riflessione molto contemporanea. E ancora, guarda caso, si parla di donne e di loro persecuzione con Bellezza Orsini, che parla del making of di una strega. Bellezza Orsini nel 1528, figlia naturale di Piero Angelo e serva della famiglia nobiliare Orsini, dei feudatari di Monte Rotondo, viene accusata di stregoneria. Ed è proprio il suo racconto che ha scritto Michele Di Sivo e che viene portato in scena da Maria Cristina Gionta e Luca Negroni al Teatro Gerolamo sabato e domenica. E per quello che riguarda gli spettacoli, vi segnaliamo un'ultima cosa importante. È tornato in scena Ferdinando Bruni, protagonista di Amadeus, il celebre titolo di Peter Schaffer, che ha ispirato anche il film di Milos Forman, al Teatro Elfo Puccini di Milano, dove tra l'altro con un cast veramente efficace, e poi vedrete scenografie e costumi firmati da Marras e la regia di Francesco Frongia, rimarrà in scena per parecchie settimane la nuova produzione del Piccolo. Anche qui ve la consigliamo.
Le note della nostra sigla di chiusura, dobbiamo salutarci, non prima però di un paio di segnalazioni che ci tenevo a fare. La prima riguarda una cosa che accade domani, domenica 26 gennaio, alle 16.30 alla biblioteca di Baranzate in Piazza Falcone. Trovate il coro Resistente con anche il coro Questo è il fiore del partigiano, che ricordano la giornata della memoria, quindi si potrà cantare insieme appunto alla biblioteca di Piazza Falcone a Baranzate domani alle 16.30. E poi invece oggi pomeriggio alle 18 c'è, scusate, alle 19 ci sarà un evento invece al Rob de Mat, quindi siamo al quartiere Dergano, Women with Gaza, una serata di sostegno alle donne palestinesi. Ci sarà la presentazione di una campagna di raccolta fondi da parte di Collettivo Ambrosia, è una raccolta fondi di cui abbiamo già parlato, ad esempio, a Sui Generis. Dalle 19 quindi si parla di donne e Palestina a Rob de Mat. Con questo ci salutiamo e ci ritroviamo sabato prossimo per una nuova puntata di Good Times. Un saluto da Elena Mordiglia. Ciao!